E adesso passiamo invece a trattare, come dicevamo in sommario, il libro Gian Azzadi, e lo faremo in compagnia della nostra ospite che ha aiutato, cioè che è stata tra le traduttrici di questo libro. E inizierò, lei intanto è già in collegamento con noi, e inizierò facendo una lettura da un brano appunto del libro, e poi inizieremo con le domande. Le oscure gallerie della storia si stanno illuminando a una. Il silenzio che copriva i sussurri nelle gallerie buie si sta trasformando in parole, in grida. Non importa dove o quando, questa voce ci dice: la resistenza delle donne è un torrente che non si secca mai, è un fiume che, per quanto si cerchi di ostacolare il passaggio, troverà sempre la sua strada. Questo libro è il risultato del lavoro collettivo di un gruppo di donne che vogliono abbandonarsi al flusso di quel fiume e ripercorrerne la storia. È il risultato delle testimonianze di donne e della consapevolezza di un gruppo di compagne internazionaliste, coscienti che l'illuminazione della storia è più di un'indagine, è una ricerca di senso, un primo passo verso la creazione di se stesse. Allo stesso tempo, questo scritto risponde a una delle esigenze della nostra lotta. In oltre 40 anni di lotta, le donne curde non hanno avuto neanche una volta la possibilità di fermarsi a respirare, di descrivere e affrontare quello che hanno vissuto. Ci sono molte storie che non sono state ancora raccontate, molte esperienze che non si sono mai trasformate in coscienze e tante altre realtà che non hanno avuto l'opportunità di aprire la strada alla verità. Nascosta nelle nostre coscienze, nei ricordi e nei dolori, c'è la storia non scritta di migliaia di donne. Ora il lavoro condiviso delle nostre compagne ha unito gli sforzi per portare alla luce questa storia. Esse si sono assunte un compito tanto difficile quanto significativo: scrivere la storia del movimento delle donne curde. Non hanno solo registrato quanto visto e ascoltato. Mentre annotavano le conoscenze, le esperienze e i dolori, sanguinavano, sentivano il dolore, si riempivano di speranza e in questo modo completavano una parte della loro identità che era mancante. Hanno mostrato l'esempio più bello, ovvero lo sforzo di capire e far capire. Ecco perché questo lavoro, che crediamo illuminerà il cammino di tutte le donne del mondo che stanno portando avanti la lotta per la libertà, non importa dove, chi, né quando, è molto prezioso. Esso trasforma l'esperienza di 40 anni di lotta delle donne curde in un esempio. Ci auguriamo che questo libro, che trasmette la bellezza, l'estetica e il potere formativo del creare attraverso la vita, sia inteso come uno sforzo per capire e far capire, e che aumenti il desiderio di creare insieme. Auspichiamo che, attraverso questo racconto, tra le sue pagine, l'offerta di ottenere e conoscere la libertà che filtra le nostre esperienze in quanto donne curde dia forza alla marcia per la libertà delle altre donne. Desideriamo che questo lavoro, frutto di un anno di sforzi collettivi, serva a illuminare le oscure gallerie della storia, che dissolva la nebbia che ricopre la nostra storia di anni di lotta, che le parole scritte qui ci riscaldino dentro come una calda brezza di primavera, che possa infondere, tanto in noi quanto in voi, la determinazione, la motivazione e la forza per portare avanti una lotta duratura. Ringraziamo tutte le compagne che hanno condiviso le proprie opinioni e testimonianze per l'impegno nella preparazione di questo libro. Comitato Europeo di Gineologi, gennaio 2020. Eccoci, dunque, innanzitutto salutiamo la nostra ospite Delfina, chiediamo se ci sente.
Mi sento, ciao a tutte.
Ciao, grazie per essere qui con noi. E allora iniziamo subito con l'intervista. Dunque, innanzitutto vogliamo chiederti se puoi presentarci un po' qual è stato il processo di creazione di questo libro, perché abbiamo letto che sicuramente non è un lavoro autoriale, ma assolutamente collettivo. Infatti trasuda proprio la volontà di portare in Europa la testimonianza di percorsi, di consapevolezza e di lotta cresciuti in seno alle organizzazioni stesse di donne curde. Si parla di genealogi, di Istituto Andrea Wolf, di Pike. Puoi aiutarci a farci comprendere meglio cosa stia dietro ai nomi di queste realtà e in che modo queste hanno interagito nella creazione di questo volume? E inoltre leggiamo subito dall'introduzione che la parte di traduzione di questo testo, quella che più ti riguarda, è un elemento centrale proprio perché si è cercato di mantenere in lingua originale certi termini specifici curdi che durante un contesto di continuo attacco all'identità culturale appunto di questo popolo diventano ancora più importanti in un lungo processo di resistenza alle donne. Come ti sei relazionata con questo aspetto che forse in qualche modo andava a complicare il tuo lavoro?
Grazie per le domande, provo a rispondere dalla prima, quindi sulla relazione tra il PAISC, l'Istituto, l'Accademia di Genealogi e l'Istituto Andrea Wolf, che quest'ultimo diciamo costituisce in realtà questo contributo collettivo alla redazione del libro. E l'Istituto Andrea Wolf è appunto un istituto che fa capo all'Accademia di Genealogi in Rojava, è dedicato alla compagna Andrea Wolf, conosciuta anche come Shahid Ronai, caduta martire nel 1998 nella lotta per la liberazione del Kurdistan. Questo istituto nasce nel 2019 e quindi quello che noi abbiamo tradotto sotto il titolo di Jinjian Azadi in realtà costituisce un importantissimo contributo di questo istituto abbastanza giovane che appunto fa capo all'Accademia di Genealogi. Genealogi è la scienza delle donne che è nata in Rojava a partire dal 2008, è stata frutto di un percorso appunto delle donne nel processo di liberazione e rivoluzione nei territori del Kurdistan e diciamo a seguito di questa espressione che Öcalan utilizza nel 2008 proprio per parlare di questo protagonismo delle donne nella lotta per la liberazione del XXI secolo, le compagne del PAISC prendono questo contributo e lo rielaborano ovviamente in una chiave collettiva. Si svolgono queste analisi e questi processi di elaborazione che poi portano all'istituzione di questa accademia, di questa università delle donne che quindi studia diversi ambiti che sono appunto sicuramente quello storico, quello dell'economia, quello della politica, ma anche l'etica, la demografia, la salute, l'educazione e l'autodifesa. Quindi l'Accademia di Genealogy nasce per dare una continuità concreta alla teorizzazione dell'ideologia della liberazione della donna come nuova fase rivoluzionaria del partito del PKK. Quindi questo per quanto riguarda un po' la ricostruzione del percorso politico recente. Invece sul versante della traduzione, allora questo collettivo di compagne internazionaliste ha effettuato un lavoro di più di un anno in Rojava raccogliendo le voci di 20 compagne che hanno ricostruito appunto il discorso storico e il discorso politico rivoluzionario in maniera completamente inedita. Il libro è uscito sotto il titolo di Mujer, Vida, Libertad e noi lo abbiamo tradotto in italiano, è uscito l'8 marzo di quest'anno e lo abbiamo intitolato Jinjian Azadi, che appunto sono le parole curde per donna, vita, libertà. E all'interno della versione originale già troviamo delle parole che non vengono tradotte in lingua castigliana e che noi abbiamo ritenuto opportuno lasciare in lingua curda, sia per un discorso anche di resistenza, cioè un piccolo strumento contro lo sterminio, il genocidio anche culturale che viene perpetrato ai danni del Kurdistan diviso nei quattro stati di Turchia, Siria, Iraq e Iran, è anche magari quello, magari piccolo, però comunque importante contributo di riportare le parole che invece in lingua curda continuano a esistere e a essere tramandate in maniera non soltanto, diciamo, orale. Tra questi termini sicuramente possiamo citare quello dell'Evalti, che in italiano tradurremmo con compagnerismo, ma che diciamo in sede di traduzione invece non abbiamo ritenuto opportuno tradurlo con appunto il suo corrispettivo italiano, così come per l'appellativo di Eval, che sarebbe il nostro compagno, ma che nella teoria e nella filosofia rivoluzionaria curda rappresenta un principio che racchiude sentimenti come l'amore, la sorellanza, che in questo momento non ci sembravano così aderenti con una traduzione in una delle lingue comunque occidentali, comunque coloniali, e che quindi abbia molto più valore e risalto lasciata in lingua originale. Ovviamente i termini sono spiegati in italiano, ma poi in corso di diciamo intervista, quando sono le donne, le compagne, le rivoluzionarie a descrivere gli eventi, a parlare di Evalti, abbiamo riportato la parola nella stessa maniera. Spero insomma di avere risposto alle domande.
Ok, sì, assolutamente, penso che sia stata molto esaustiva. Noi lasciamo riposare un attimino la tua ugola e le orecchie dei nostri radioascoltatori, mettiamo un pochettino di musica, andiamo a sentirci questo pezzo sempre tratto da questa compilation della Sonic Resistance Music for Rojava, e in particolare andiamo a sentirci You Won't Rest Until You're One of Them di Dawn Mock. Buon ascolto su Blackout. .250, ritorniamo in diretta dopo questa breve pausa musicale per continuare ad approfondire assieme a voi il libro Jian Azadi, che parla in maniera molto approfondita di quello che sono le lotte delle donne curde degli ultimi 30 anni. E vado a leggervi un altro estratto tratto appunto da questo libro. La società naturale si fonda su tre principi. 1. Non ci sono gerarchie, cioè non esiste la dicotomia dominato-dominatore. Esiste tuttavia un'autorità naturale. Autorità naturale significa che non è necessaria una determinata posizione o etichetta per avere un ruolo importante nell'unire la società, per renderla più forte. Il tuo può essere considerato dalla società come un esempio da cui trarre ispirazione e forza per organizzarsi, lottare, rompere i confini del sistema, trovare il coraggio necessario. Essa è anche ciò che fa sì che la gente cominci a rendersi conto dei principi per cui sta lottando o che si stanno diffondendo nella loro vita. È sempre successo, per esempio, con i primi quadri del PKK che attraevano le persone con il loro modo di comportarsi, di parlare e agire. Era qualcosa che dava coraggio alle persone, che le attirava, non perché fossero visti come un'autorità, ma perché facevano parte delle loro vite. Forse le persone che nutrivano i pensieri e i sentimenti che non riuscivano a esprimere hanno visto che altre persone li esprimevano, e questo ha dato loro la possibilità di esprimersi a loro volta, di trovare le parole e di agire. Inoltre, se parliamo del contesto delle donne, probabilmente c'erano donne molto forti all'interno delle comunità che avevano appreso molte cose dalle proprie esperienze di vita e avevano un senso molto forte di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è l'ingiustizia, e così si sono sollevate per difendere i propri diritti e quelli delle loro figlie nella società. Questo rende molte donne un'autorità naturale. Nessuno le paga per questo, nessuno le ha elette formalmente. Il loro è un ruolo di avanguardia nella società. Fa sì che altre donne possano liberarsi dalle proprie costrizioni, esprimere la propria volontà e sentirsi connesse con loro. Si tratta di creare una comunità, di stabilire un modo naturale per costruirla, il che non significa che debba essere indiscutibile e intoccabile, ma questa è una forza. Secondo, l'essere umano non si sente superiore alla natura, ma parte di essa, e non c'è una relazione di potere tra l'uno e l'altra. Terzo, si vive in condizione di equità con tutte le persone della comunità. Ciascuna contribuisce come può, secondo le proprie capacità, e riceve in base alle proprie necessità. Il fatto di essere parte della comunità ti assicura le necessità vitali, senza distinzioni di genere o età. La percezione che la comunità ha della morale e del concetto di divinità ha fatto sì che nessuna persona si ponesse al di sopra delle altre. Nelle società naturali esisteva una divisione del lavoro in base al genere, legata alle necessità della comunità. Per la capacità della maggioranza delle donne di dare la vita e allattare, sebbene ci fossero anche donne cacciatrici, la caccia di animali di grandi dimensioni era un lavoro principalmente per uomini. Il clan è un legame che si stabilisce intorno alla donna come madre. Le capacità della donna di dare alla luce e crescere le creature ne fa, tra l'altro, una buona raccoglitrice e coltivatrice di piante. Le figlie conoscono solo la madre, l'uomo ancora non ha nessun potere sulle donne. Non sono ancora una sua proprietà. Non si sapeva di quale uomo fosse incinta una donna, ma si sapeva chi fosse la madre della bambina. La necessità naturale mostra la forza delle capacità sociali basate sulla donna. Le parole createsi in questo periodo sono per la maggior parte femminili, altro segno di questa realtà. In questo tempo, quando inizia la caccia ai grandi animali, si sviluppano la cultura della guerra e la dominazione maschile. L'uomo, grazie alle sue caratteristiche fisiche, si allontana molto per cacciare e necessita della protezione del clan contro i pericoli. Questi ruoli dell'uomo non definiscono la società, ma spiegano come esso fosse meno determinante in quanto più assente. All'interno del clan, le relazioni private non si erano ancora sviluppate, la raccolta di erbe e la caccia erano compiti per tutte e tutti. Le figlie erano di tutto il clan, né la donna né l'uomo erano proprietà privata. Per queste caratteristiche fondamentali, tale società è stata chiamata società comunitaria primaria. Eccoci, rientrando da questa lettura, partiamo con la seconda domanda a Delfina Donucci. Dunque, abbiamo voluto incentrare questa puntata del 25 aprile sull'esperienza della lotta delle donne curde, perché vediamo delle analogie tra le lotte dei partigiani che hanno lottato contro l'oppressione di uno stato fascista e le combattenti che lottano contro l'omologazione culturale figlia di un sistema capitalista. È indubbio inoltre come le combattenti curde, come le partigiane italiane durante la resistenza, abbiano dovuto combattere su due fronti, così diversi e al contempo così simili, ovvero contro quello delle politiche fasciste da una parte e quello del patriarcato radicato trasversalmente nella società, compreso quello della resistenza. Tanta parte teorica della resistenza partigiana era legata alle teorie marxiste sulla società e a ciò che stava succedendo in Russia, mentre i movimenti delle donne curde hanno avuto più tempo per produrre un'analisi della storia e della società che ha permesso la formazione di una coscienza più strutturata rispetto a chi durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia era principalmente unito ad altri suoi compagni perché aveva uno stesso nemico in comune. Vediamo infatti nella prima parte del volume che hai tradotto che c'è una lunga parte dedicata alla storia delle resistenze, alla reinterpretazione della storia, a concetti spazio-tempo legati alla fisica quantistica. Ecco, vuoi darci qualche accenno su questo nuovo universo, diciamo, reinventato dalle donne curde, in cui si parla anche di vita naturale, come abbiamo letto da, appunto, dal brano, e rotture di genere?
Sì, diciamo, sicuramente quello che l'estratto che hai letto già va in una dimensione esplicativa di quello che viene recuperato come, come sapere sulla vita nella società naturale, così come veniva definita, ma soprattutto immagino che forse attraverso quello che hai menzionato, cioè le rotture di genere, si capisce un po' il senso anche storico-politico che si dà poi all'oggi in una prospettiva rivoluzionaria, perché invece per quanto riguarda tutta la parte della descrizione di quello che avveniva nelle società naturali, riferendoci a un periodo che va dal, insomma, 12.000-10.000 avanti Cristo, non risulta in qualche modo replicabile, ma sicuramente invece recuperare l'aspetto della società, l'aspetto comunitario però di gestione e di distribuzione delle risorse e dei ruoli, sicuramente cogliamo appunto questo tentativo fondamentale di ricostruire la storia in una maniera collettiva, perché effettivamente in questi primi clan, in queste prime formazioni comunitarie, questo era decisamente fondamentale, l'aspetto collettivo, il fatto per esempio, no, alla fine dicevi, leggevi che la raccolta di erbe e la caccia erano per tutte e tutti, le persone non erano proprietà privata e c'era quindi un clima di condivisione e non prevaricazione molto forte. Le rotture di genere sono tre e vengono spalmate su dei periodi storici molto molto ampi. Appunto, ho detto che tutto il sapere, la mitologia e le conoscenze delle società naturali si rifanno a un tempo che risale al 10.000 avanti Cristo. In epoca sumerica, quindi tra il quinto e il quarto millennio avanti Cristo, viene individuata dalla genealogy la prima di queste tre rotture. La prima rottura di genere consiste proprio nel sovvertimento di quest'ordine orizzontale e di condivisione, in cui c'è l'imposizione della forma conosciuta come dello ziggurat, cioè della gerarchia sociale all'interno della... Scusami, senti? Vi ho perso un attimo.
Sì, ora di nuovo sì, ti sentiamo, prego.
E quindi stavo parlando, la prima rottura di genere avviene quando c'è un reinserimento dell'uomo non in quanto maschio, ma in quanto figura sociale e culturale che a un certo punto sta dentro le dinamiche interne della comunità e alla fine determina un processo di prevaricazione, per cui dalla struttura circolare si individua invece questa struttura piramidale in cui ci sono pochi al vertice, quindi al comando, e la maggioranza di schiave alla base. Dopo questa prima rottura di genere se ne individua una seconda, cioè con l'avvento delle religioni monoteiste, quindi ci avviciniamo all'anno zero, e tutto questo processo è un processo di demonizzazione della donna, della madre e ovviamente della mitologia della dea. E per esempio rispetto al cristianesimo, con cui forse abbiamo un po' più familiarità, si parla di questa iconoclastia della Madonna, della Vergine Maria, per l'impossibilità di cancellare l'importanza del soggetto donna nella storia dell'umanità, ma sicuramente riducendone il peso rispetto invece alla mitologia e appunto alle credenze molto più diffuse in diverse idee, in diversi elementi anche della natura, mentre appunto sappiamo l'appiattimento della figura di Maria nella nostra religione, che è comunque al di sotto di cioè lei è strumento di uno scopo superiore, di un dio uomo, eccetera eccetera. Arriviamo per fortuna alla terza rottura di genere, che è quella che avviene invece proprio nei giorni nostri, ed è la fase in cui la donna riesce finalmente a recuperare tutte queste storie oscurate, tutti questi saperi. Nella seconda rottura di genere si arriva poi anche a fare un discorso sulla caccia alle streghe, conosciuta come tale, e in realtà queste streghe, queste persone additate, condannate, bruciate come streghe, altro non erano che donne sapienti che avevano esperienze di medicina naturale, di riconoscimento di erbe, appunto nella manipolazione del sistema patriarcale e fascista. Queste donne, queste curatrici diventano streghe. E la terza rottura di genere del XXI secolo, che è il secolo della rivoluzione delle donne, secondo appunto la teoria della rivoluzione e del confederalismo democratico e delle donne, vuole che ci sia finalmente un movimento universale in cui il soggetto, la soggettività politica donna, così come le soggettività politiche oppresse da un punto di vista di genere, trovano finalmente il giusto spazio nella società, nella cultura, nella politica, e questo non può che avvenire attraverso un percorso di resistenza pedissequo, direi. E rispetto al parallelismo, che ovviamente non si può completamente fare tra il nostro antifascismo, e però invece il punto in comune è che una lotta al fascismo viene portata avanti in tutti i fronti, non solo in Rojava, non solo in Italia, ma come dicono le stesse compagne curde, da chiunque si opponga al fascismo, che è la forma più brutale del patriarcato stesso. Non è un fenomeno avulso dal patriarcato, ma ne è una massima, diciamo, espressione.
Assolutamente, non possiamo che condividere queste ultime riflessioni, e continueremo a leggere parti di questo libro Jin Jian Azadi, quindi restate incollate alle libere frequenze di Blackout. Ci facciamo una piccola pausa musicale in compagnia di Anna Bolena, HGAZA Gaza, e con la traccia Female Is Now. Buon ascolto su Blackout. Ritorniamo in diretta e continuiamo la lettura dal libro Jin Jian Azadi. Heval Sara, ovvero compagna Sara, come abbiamo detto prima. La gente nei campi nazisti appariva come un ammasso silenzioso di corpi nudi, nei cui occhi era stata spenta ogni speranza. Questi corpi nudi si spostavano solo quando si mettevano in fila per morire. C'erano posti simili a questo mondo. Non bisognava guardare troppo lontano, era sufficiente guardare a Diyarbakir. Tuttavia Diyarbakir era diversa. Come avrebbe potuto essere definita Diyarbakir? Era un posto come un altro, ma allo stesso tempo diverso. La nudità, che non aveva più alcun tratto di umanità, veniva ricoperta dalla tortura. I prigionieri gridavano l'anima fuori dal corpo, cantavano le marce fasciste del nemico e se ne vergognavano. Il nemico si godeva la sua vittoria e allo stesso tempo aveva paura. I prigionieri piangevano la propria sconfitta, tuttavia c'era ancora una vena di vita che faceva paura al nemico e che era la speranza segreta dei prigionieri. Sempre continuando dalle citazioni di Evalsara nel libro, «Sei turca?» chiese Esat Oktay il Duran. «No, per prima cosa sono una rivoluzionaria. Nella rivoluzione l'origine non ha molta importanza, ma io sono curda». Si fece serio. «Non voglio sentir parlare di curdi, mettetela a terra», ordinò i soldati che seguirono il suo ordine immediatamente. La prima bastonata sui piedi me la diede lui stesso. Contai i colpi mentalmente. 1, 2, 15, 20. Proseguì. Il bastone risalì le mie gambe. Rinunciai a contare. A un certo punto sentii come provenire da lontano un filo di voce. «È morta?» Esat mi alzò le palpebre e disse «No, è ancora viva». Probabilmente avevo perso conoscenza per un po'. La poliziotta aveva voltato le spalle mentre Esat mi colpiva. Evidentemente non riusciva a sopportare la vista. Il suo viso era stravolto dal dolore, come se avesse assaggiato lei stessa il bastone. Ora Eval Elif Kaya su Evalsara. Ma Evalsakine disse: «Ho giurato a me stessa che qualsiasi cosa accada non permetterò che una sola donna rinchiusa in queste celle si arrenda o si consegni». Questo fu il suo giuramento. Non permetterò che nemmeno una donna si dia per vinta e tradisca cooperando col nemico. A partire da questa promessa, Evalsakine tentò di tutto. Per esempio, quando i soldati entravano nella sezione e le donne dovevano mettersi in fila per cantare le marce militari fasciste o davanti ad altre forme di tortura, richiamava sempre l'attenzione su se stessa e passava all'offensiva affinché le altre donne non soffrissero tanto e non venissero influenzate dagli attacchi che subivano. Per questo era la prima a essere picchiata o torturata. Anche quando venivamo rinchiuse in celle di isolamento per essere castigate, Evalsakine era la prima a essere isolata. Con il suo modo di fare diede coraggio alle altre donne, dimostrò che si può alzare la voce anche contro la persona più orribile fascista, che è possibile non arrendersi, non piegarsi. Questo coraggio si diffuse tra tutte le donne. Grazie al suo esempio decisero di lottare a ogni costo e di continuare la propria vita senza arrendersi al nemico. Questo è un punto molto importante. Evalsakine era conosciuta così, come una donna che non chinava nemmeno l'ombra della sua testa davanti al nemico. Era una donna con un'attitudine ribelle e orgogliosa. Dunque, tante sono le storie e le personalità che hanno dato una forte spinta alla formazione dell'identità curda. Tra questa c'è la storia di Sakine Kansiz, che va a definire la lunga durata di questa continua oppressione verso chi vuole affermare semplicemente la propria esistenza e i propri ideali senza lasciarsi omologare in una società piena di ingiustizie e violenze strutturali. Infatti Sakine, che si fa chiamare Sara, arriva attiva fin da giovanissima nelle file del neonato PKK, viene arrestata nel 1979 in un'operazione di rastrellamento che anticiperà di poco il colpo di Stato da parte dell'elite militare del 1980. Dopo la resistenza in carcere e le parziali vittorie ottenute grazie alla sua ferrea determinazione, la sua presenza continuerà a venire considerata scomoda. Infatti verrà assassinata nel bel mezzo della democratica Europa, a Parigi, nel 2013, assieme a Fidan Dogan e Leila Sailemetz. Si scoprirà dalle indagini che ovviamente il mandante di questo omicidio fu il MIT, ovvero il Bureau dei Servizi Segreti Turchi, che però continueranno a restare impuniti. Ecco, vuoi raccontarci qualcosa in più su questa vera e propria eroina, diciamo, per la lotta delle donne curde e per tutti coloro che amano la libertà?
Beh sì, sicuramente già... appunto dall'estratto si evince la forza e il coraggio di Evalsara, che poi, come dicevi, sarà uccisa nel 2013 insieme a Fidan e Leyla dai servizi segreti turchi. E, che cosa potrei aggiungere? Sicuramente, diciamo, lei già dagli anni 70, quindi negli anni di un fervore anche studentesco, in Turchia lei fa parte degli Apoçi, che sono le seguaci di Abdullah Öcalan, che appunto sostengono gli stessi ideali di liberazione del popolo curdo, dei popoli curdi, e una un rispetto della, dei principi fondamentali di libertà e democrazia. E alla Costituzione del PKK del 78 è tra le uniche due compagne a partecipare appunto alla Costituzione, e infatti è considerata cofondatrice del PKK. La sua prima fondamentale azione politica, come tra l'altro leggevi, si svolge lì in diverse carceri. In realtà viene arrestata nel 79 e rimane detenuta fino al 1991, e da lì, dalle sue azioni, che sono state di continuare a resistere e a lottare contro l'isolamento che veniva imposto nelle carceri turche, contro i nuovi meccanismi che il nemico, appunto lo Stato turco, inventava anche per cercare di isolare più possibile le compagne tra di loro, e lei ne ha fatto invece proprio un motivo di lotta, per cui poi infatti dice: non posso accettare che nessuna ceda alle torture, alle pressioni del nemico. E attraverso le interviste e quello che viene raccontato nel libro ci sono appunto diverse testimonianze di come il suo coraggio, la sua forza siano state un collante è un esempio. Quindi parlerei proprio di autorità naturale, rifacendoci a quello che leggevamo anche prima, nella misura in cui appunto lei non era una persona eletta da qualcosa di trascendentale, ma una donna che ha incarnato nella sua vita e ha dedicato tutta la sua vita, fino diciamo al suo sacrificio, alla lotta per la liberazione del Kurdistan, e questo poi ha dato spunto e stimolo alla rivoluzione, alle lotte, di diffondersi anche nella società. Infatti proprio a partire dalle azioni di resistenza, come gli scioperi della fame che sono stati portati avanti nelle carceri turche tra gli anni 80 e gli anni 90, e le azioni di autosacrificio anche di compagni, per cui poi la stessa Sakine ha aderito allo sciopero della fame, uno sciopero della fame di 50 giorni dopo l'autosacrificio di Eval Maslum Dogan nel
Scusate, abbiamo di nuovo qualche piccolo problema, vediamo se riusciamo a ripristinare in breve tempo. Ci senti?
Sì, pronto.
Delfina, ok.
Ah, okay.
Continua pure.
Sì, quindi lo sciopero della fame, l'autosacrificio e tutte le azioni di cospirazione e di resistenza, semplicemente anche con una negazione o l'espressione di una non sono d'accordo, sono stati tutte pratiche portate avanti nelle carceri, che poi negli anni 90, quando sono state istituite le carceri apposta per le compagne donne, per separarli dagli uomini, c'erano già state appunto queste esperienze di resistenza che hanno dato energia alla prosecuzione. E una volta uscita dal carcere nel 1991, Eval Sara continuò la sua lotta raggiungendo le montagne per insomma combattere anche nella guerriglia, e tra il 96 e il 98 scrive il libro Tutta la mia vita è stata una lotta, che poi uscirà in Europa in occasione del suo quinto anniversario del suo assassinio, quindi nel 2018, all'interno del quale ripercorre proprio tutta la sua vita, dal carcere alla resistenza sulle montagne, passando per la società. E, sì, credo che il libro comunque contenga appunto tante testimonianze diverse di compagne che hanno conosciuto Sara e che danno un riscontro assolutamente di valore rispetto a questa compagna, che è stata sicuramente un faro per la costituzione anche, no, proprio delle organizzazioni delle donne, che poi si sono organizzate in maniera sempre più strutturata fino a oggi.
perfetto. Delfina, noi siamo giunti appunto alla fine di questo approfondimento su questo interessantissimo libro che ricordiamo, appunto si chiama Jin Jian Azadi, sottotitolo La rivoluzione delle donne in Kurdistan, edito da Tamu Edizioni, che si può trovare appunto in tutte le principali librerie, e speriamo a breve anche qua nella distro di Blackout, poi magari vi daremo questo aggiornamento direttamente nella parte di testo del podcast che andremo a produrre. E grazie mille ancora, ti mandiamo un saluto e un abbraccio dai microfoni di Radio Blackout.
Anch'io vi abbraccio e vi ringrazio.
E speriamo di risentirci per altri lavori a cui magari collaborerai, mandiamo appunto quest'ultimo saluto dalla radio, e a presto.
A presto, una buona serata.
Grazie, ciao.